sorelle, buonasera a tutte, benvenute. È un piacere parlare a persone meravigliose come voi, con tutta la vostra esperienza di fede, di speranza, di amore e la grande testimonianza missionaria che avete dato. Siamo arrivati al nostro terzo incontro di questo ciclo su come invecchiare secondo Dio. Nel primo incontro abbiamo ascoltato le parole del Papa che ci diceva che manca una spiritualità dell'età anziana per il semplice fatto che nella Chiesa non ci sono mai stati vecchi. Dicevamo che 150 anni fa la vita media in Italia delle donne era 34 anni e la vita media degli uomini era 29 anni. Questo è il tempo dell'Unità d'Italia. Mentre adesso siamo arrivati a 82 per i maschietti e 86 per le signore e signorine. Quindi vedete che sbalzo. Il Papa dice non c'è mai stata una spiritualità della vecchiaia perché non abbiamo mai avuto i vecchi. E allora dovete inventarvela voi. Dobbiamo inventarcela noi, dice il Papa che è anziano anche lui. Dobbiamo inventarci la spiritualità della vecchiaia. Seconda cosa che ci ha detto il Pontefice, che la vecchiaia è una vocazione che non tutti hanno. È una vocazione nella vocazione. Cioè, perché il Signore ha permesso che io diventassi vecchia, che io diventassi vecchio? Gesù non ha avuto il dono della vecchiaia. Noi l'abbiamo avuto. Allora, che significato ha? Terzo, il secondo incontro abbiamo visto che la vecchiaia è una vocazione e quindi accompagnata da una specifica grazia, e per voi una vocazione nella vocazione nella vocazione, perché la vostra prima vocazione è stata di essere cristiani, la seconda vocazione di essere religiose nella famiglia delle missionarie della Consolata, la terza vocazione è di aver avuto il dono della vecchiaia. Allora, è accompagnata da una grazia, ma è accompagnata da una missione. E allora avevamo visto come sia difficile nell'età anziana testimoniare la fede. Quando verrà il figlio dell'uomo troverà ancora la fede sulla terra, e questo non è la fine del mondo, è la fine della nostra vita, no? Ecco, perché? Perché magari dopo una vita di sogni, di speranze, di entusiasmo, magari si comincia ad accusare le ferite di un percorso, le ferite di una storia, la disillusione di tante cose che non siamo riusciti a compiere. Crisi di carità, quando verrà il figlio dell'uomo, dice anche la lettera di Pietro, non si raffreddi la vostra carità, perché alla fine di tutto ciò che mancherà, dice Gesù, è la carità. Cioè alla fine della nostra vita ci si tende a chiudere in noi stessi, nei nostri malanni, nei nostri problemi, nei nostri bubù, ad autoreferenziarsi, e non si è più questa apertura ai fratelli, alle sorelle, al mondo, a cui invece siamo chiamati come cristiani. E poi la speranza, crisi di speranza. L'anziano spesso è un brontolone, dice ai miei tempi le cose non erano così, ai miei tempi andava tutto meglio, invece non è vero, ma invece il cristiano è chiamato ad essere uomo del futuro, uomo dell'ottimismo, uomo della serenità, ecco. E avevamo visto poi alcuni dei modi di espletare questa vocazione. La preghiera. Il Papa dice che gli anziani devono formare una grande corale nel mondo, una corale di preghiera, che preghi per tutto il mondo, anche per quelli che non hanno tempo di pregare, che sono immersi nella vita attiva e che si dimenticano forse proprio dell'orazione e della contemplazione. Abbiamo visto anche che a volte una preghiera diversa da quella che facevamo da giovani, meno razionale, diceva Papa Martini, perché il cervello si stanca presto e allora finisce che ci addormentiamo, ed è magari una preghiera più ripetitiva, giaculatorie, Santo Rosario, tutto quello che volete voi. Ma addirittura abbiamo sentito alcuni padri della Chiesa, la stessa insonnia notturna può diventare un momento privilegiato per l'anziano, perché se di notte non dormo non devo tanto, dice Giovanni Crisostomo, arrabbiarmi per la mancanza del sonno, ma devo sapere di essere nel silenzio della notte, quando gli uomini e gli animali tacciono, la voce orante che sale a Dio, che porta tutto il creato a Dio. Abbiamo visto che gli anziani devono trasmettere la fede vive sulla tradizione, che non vuol dire fare sempre le stesse cose, ma il verbo tradire vuol dire trasferire, quello che abbiamo ricevuto noi ve lo trasmettiamo, dice Luca nel suo prologo. Di generazione in generazione si narrano i prodigi compiuti dal Signore, ci dicono i salmi. Ecco, tocca a noi la trasmissione della fede alle nuove generazioni. Tocca a noi ricordare, essere memoria. Mi ha sempre molto colpito il fatto che il vostro fondatore dicesse ai missionari e alle missionarie che dovevano, nonostante tutti gli impegni della vita di missione, tenere un diario, no? E poi ogni 6 mesi mandarglielo, ogni 6 mesi mandarglielo. Ecco, e aveva capito già tutto, l'importanza della memoria, della memoria, del trasferire agli altri quello che uno ha vissuto, del ricordare agli altri quello che abbiamo passato, in bene e nel male, in modo che si evitino gli errori del passato e in modo anche che si renda loda a Dio per il progresso che si è avuto in tanti campi, i diritti umani, il diritto del lavoro, la parità tra uomo e donna, la libertà di espressione. Anche se sappiamo abbiamo ancora 360 milioni di cristiani perseguitati. Ecco, così abbiamo visto che un altro aspetto della missione è sicuramente la testimonianza della risurrezione. Cioè, anche se io sono provato, provata nella malattia, nella disabilità, nel mio limite, ecco, io devo testimoniare la gioia del credente che è sereno anche nel momento della prova, perché sa che ci aspetta l'incontro con il Signore, e lo vedremo oggi, la morte non è il fine di tutto. E infine il Papa insiste che noi sappiamo sognare. Dice: la generazione dei giovani è quella che profetizza, cioè che critica il sistema, citando Gioele 2, la generazione intermedia è quella che ha delle visioni strutturali, politico-sociali, ecclesiali, la generazione degli anziani è la generazione a cui è affidato il sogno, la capacità di sognare, la capacità di individuare percorsi nuovi, la capacità di diffondere la speranza di un mondo nuovo. Ecco, oggi invece tratteremo di un tema molto molto importante, spesso misconosciuto e messo da parte anche nella predicazione, ma un tema che nel percorso della riflessione sulla vecchiaia non può essere messo da parte: il tema della morte e della risurrezione del credente. Allora, siamo in una società che rifiuta la morte, che rifiuta la morte. Al punto che voi lo sapete, negli Stati Uniti ci sono delle corporation le quali si incaricano di congelare i cadaveri a meno 196 nell'azoto liquido, sperando che con questa crioconservazione magari fra 200, 300, 1000 anni si possa agire con medicine innovative, con tecniche particolari per ridare la vita ai nostri cadaveri. E tanta gente spende dei milioni, milioni di euro per fare crioconservare il proprio cadavere, cercando in qualche misura da soli una via di immortalità. Ovviamente questa pratica è stata condannata pesantemente dalla dottrina, Congregazione della Dottrina della Fede, nella Dignitatis Personae del 2009, perché significa rifiutare di accettare l'essere umano come essere limitato, come essere finito. Significa pretendere di sostituirci al Creatore, voler essere come Dio, anche noi, eterni. Eppure, senza arrivare a questi eccessi, Bisogna riconoscere che nella cultura moderna il nuovo tabù è la morte. Si parla ormai di oscenità della morte, di eclissi della morte, di complotto del silenzio riguardo alla morte. Guardate, vi posso portare anche la mia esperienza personale, cioè io sono medico dal 1971, io ricordo che i primi anni della mia professione, quando venivo chiamato al letto di un anziano e dicevo ecco si sta un po' spegnendo, quello che mi veniva raccomandato, dottore mi raccomando, calufasa meglio nel suo letto, dottore mi raccomando facciamolo morire nel suo letto, e cioè non lo ospedalizzi in modo tale che possa morire in casa insieme ai parenti, i figli, i nipoti, in un clima sereno. Sarà 20 anni che nessuno mi dice di questo, ma quando io dico guardate che il paziente, la paziente è grave, in fase terminale, o per carità dottore me lo porti in pronto soccorso, dico ma perché? Si spegnerebbe dietro un paravento, ma vuole mica che i bambini vedano il nonno morire, e dico ma questo non c'è più, c'è il rifiuto totale della morte, c'è il rifiuto totale del anche solo pensare alla morte. Eppure Platone diceva che è una necessità, melete thanatu, cioè esercitarsi alla morte. E fin da quando eravamo ragazzi eravamo abituati a chiedere il celeste conforto di Maria adesso e nell'ora della nostra morte. Ma ora non c'è più questo confronto personale in diretta con la morte. È stato calcolato che i nostri bambini arrivano all'età di 9-10 anni e hanno visto già 8.000 o 9.000 morti alla TV. Li hanno visti nei telegiornali, li hanno visti nei reportage dei massacri in Palestina, in Siria, in Ucraina, li hanno visti in certi cartoni animati che ahimè, soprattutto quelli che provengono dal Giappone, sono molto crudi, li hanno visti nei film. Però per loro la morte è sempre una morte spettacolo, è una morte godibile, perché tu hai visto magari anche il reportage sui bambini che muoiono di fame, sugli indios Yanomami che in questo momento sono decimati dalla malaria e dalla denutrizione importate dai garimpeiros, dai cercatori d'oro, e poi cambi canale e guardi il programma di musica, guardi la partita, guardi qualche altra cosa. Ecco, da una parte ceniamo davanti al televisore che ci porta in casa stragi e fatti di cronaca, dall'altra, come diceva l'anno scorso nel suo messaggio il superiore generale emerito dei missionari della consolata, padre Stefano Camerlengo, dall'altra importiamo tradizioni come la festa di Halloween, che non c'entra niente con la nostra cultura, ma che tenta di esorcizzare la morte mettendola a sorridere. E d'altra parte io ricordo sempre che già da piccolo mi diceva, sarà una barzelletta, ma che c'era quel famoso predicatore che diceva perché ricordatevi bene, morirete tutti e forse anch'io. E ciascuno di noi pensa sempre di essere quel forse anch'io che scampa alla morte. Eppure anche l'esperienza del Covid ha sottolineato l'incombenza della morte. Tutti noi abbiamo visto tutte queste morti terribili in solitudine, perché non erano ammessi parenti, con sorelle, con fratelli, eccetera, perché addirittura in caso di carenza di posti in terapia intensiva la Società Italiana di Anestesia e Analgesia aveva detto che bisognava privilegiare il ricovero dei più giovani invece che quello degli anziani, quindi l'anziano moriva anche non curato, proprio trascurato. D'altra parte, anche tra i credenti è diffusa la rimozione del senso della morte. Non si vede più nessuno che porti i segni del lutto. Io mi ricordo il mio papà, gli morì uno zio, per un anno andò in giro con sulla giacca il nastrino nero, e io ero bambino, ma ho ancora questa idea del papà che portava il lutto per la morte dello zio. Anche in chiesa rarissimamente sentite predicare sui novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso. Io sono un ex allievo salesiano, ho fatto Valsalice, e sapete che Don Bosco aveva imposto a tutti i suoi giovani l'esercizio della buona morte, no? E per tutta la mia adolescenza, una volta al mese, c'era questo esercizio che da una parte era anche un po' tragico, perché si cominciava a dire: e quando, misericordioso Gesù, il freddo comincerà a prendermi il piede destro e salirà su fino al ginocchio destro e poi arriverà su anche all'anca destra, allora in quel terribile momento, e tutti: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Poi si partiva dall'altra gamba: e quando il freddo comincerà dal piede sinistro, arriverà al ginocchio sinistro, arriverà là, allora in quel terribile momento, misericordioso Gesù. E poi alla fine c'era il Pater Ave Gloria per quello di noi che sarà il primo a morire, e tutti toccavano ferro, no? Cioè, perché cosa pensate? Però, a parte gli scherzi e le battute, per rendere anche un po' più leggero questo tema così importante, era importante, perché si capiva che la morte fa parte della vita, perché si capiva che la morte è qualcosa di inevitabile per noi creature, no? San Benedetto nella sua regola esortava di avere ogni giorno la morte davanti a sé. Papa Giovanni XXIII diceva: la mia morte, la vostra, quando verrà, non è poi così triste il pensarci, diventa soave la vita con il familiarizzarsi al pensiero della morte. Quel Papa che vi ho detto la volta scorsa, quando il suo chirurgo gli disse che aveva un cancro inoperabile, il professor Valdoni, e aveva 3 mesi da vivere, lo guardò in faccia e gli disse: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Salmo 121. Don Sergio Messina, che qui a Torino, lui dice che di essere il prete che ha visto più bambini morire di tutto il Piemonte, perché è stato per, credo, 20-30 anni cappellano dell'ospedale infantile, della Regina Margherita, e poi nella parte finale del suo ministero ha cominciato a creare questi hospice per i malati di AIDS, quindi, e di tenere dei corsi su vivere la morte. Lui diceva: perché anche molti cattolici temono così visceralmente la morte? Credono che esista in qualche entità astratta, un motore immobile, un computer onnipotente, ma hanno così poca nostalgia di Dio da temerlo soltanto. Non hanno mai dato a Dio quello che è di Dio, cioè tutto. Ma se morire è scivolare in Dio, allora non si può temere la morte. Enzo Bianchi dice che anticamente, nei primi secoli, i cristiani venivano definiti afoberostanatu, afobia, quelli che non hanno paura, quelli che non hanno paura della morte, no? Perché sanno che davanti a sé non sta la fine di tutto, ma sta la vita, la resurrezione e la propria vocazione, diventare figli di Dio. Allora bisogna fare chiarezza su alcune cose. Io vi ho, grazie alla gentilezza della vostra superiora, preparato sempre degli schemini, avete visto, per ogni incontro, così poi se voi con calma andate, volete andarvi a vedere i brani biblici di riferimento, lo potete fare. Vi ho anche lasciato una ventina di copie del mio libro, che vi regalo volentieri, purtroppo non ne avevo di più, che è Vivere la morte, invecchiare secondo Dio, e quindi potrete poi ritrovare anche queste cose. Ma la prima cosa che dobbiamo pensare è che il dolore, la malattia, la morte non sono una punizione da parte di Dio che si è arrabbiato perché Adamo ed Eva gli hanno mangiato una mela. Il nostro Dio non è un Dio così vendicativo. Difatti, se ci pensate bene, la morte preesisteva alla venuta dell'uomo. Io ho 2 nipotini, uno di quasi 10 e uno di quasi 7, i quali sono sempre affascinati dai dinosauri, sapete, i bambini. I famosi dinosauri sono esistiti tutti tanti millenni, anzi milioni di anni prima prima della comparsa del primo uomo e sono morti tutti. Quindi la morte esisteva già nel cosmo indipendentemente dall'età, dal peccato dell'uomo, perché difatti 5 miliardi di anni fa, no? Compaiono i primi esseri viventi, l'uomo compare solo 2 milioni di anni fa, l'Homo sapiens. Ma ben prima della comparsa dell'uomo, nel corso della storia della Terra e dell'evoluzione, milioni di individui viventi hanno sperimentato la morte, milioni di specie si sono estinte, tra cui appunto i famosi dinosauri. Quindi non possiamo dire che il peccato dell'uomo è stato la causa della morte fisica. L'invecchiamento, la sofferenza, la morte fanno parte integrante del nostro essere creature, del nostro essere non Dio, del nostro essere limitati. La morte è una componente dell'ordine biologico, non dell'ordine della moralità. Tant'è vero che la Bibbia dice: polvere tu sei e in polvere ritornerai. Genesi 3. Siracide 11. Bene o male, vita e morte, tutto proviene dal Signore. Coelet 3, c'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli. Giosuè, parlando della sua morte, dice: ecco, io me ne vado per la via di ogni abitante della terra, Giosuè 23. Paolo dice che l'uomo è corruttibile e ignobile, ha un corpo animale, di terra perché tratto dalla terra, di carne e sangue. Guardate, questo è un concetto che dovete avere ben chiaro, ben chiaro. Io lunedì, l'altro ieri, sono stato chiamato a fare il relatore al corso di laurea in scienze religiose da parte di una, che poi ho scoperto di essere anche lei un medico, una dottoressa specialista come me in medicina interna, che aveva voluto fare una tesi sul senso del dolore nella Bibbia e mi ha scelto come relatore. Io gli ho fatto un'unica domanda: dottoressa, quando le viene in studio un paziente o una paziente a cui lei deve dare una prognosi infausta, cioè a cui deve dire: e mi spiace, guardi, lei ha una malattia grave che probabilmente non riusciremo a guarire, che ha una previsione di vita breve, la maggioranza delle volte il paziente o la paziente ti risponde: ma che male ho fatto io per meritarmi questo? Oppure quando si dice di un parente, di un figlio, di una moglie: che male ho fatto io per meritarmi questo? Perché Dio mi manda questo? E allora ho detto a questa dottoressa: lei cosa risponde al volo? Perché io volevo questa risposta. No, Dio non ti manda né la malattia né la morte. Ma la malattia e la morte fanno parte della nostra creaturalità, del nostro essere non Dio. Anzi, per amore nostro, Dio, nell'incarnazione del Figlio, prende su di sé le nostre sofferenze, il nostro stesso morire, per distruggerli per sempre nel mistero pasquale della risurrezione. Quindi non è Dio che ti manda il male, ma Dio è colui che scende dai cieli per mettersi lì, nel tuo letto di dolore, per andare all'inferno con te. Meditiamo troppo poco sulla discesa agli inferi, che è una delle cose più belle della nostra fede. Un Dio che non ci abbandona neanche agli inferi, che scende agli inferi con noi per riportarci fuori. Un Dio che, come dice Paolo, si fa peccato, si fa creatura mortale, si fa fragile, muore su una croce, discende all'inferno per condividere tutta la mia sofferenza e distruggerla nel suo mistero pasquale. Certo, il Concilio di Cartagine condannando Pelagio nel 417, diceva: chiunque afferma che il primo uomo sia stato creato mortale, attenzione però, cosicché sia che peccasse, sia che non peccasse, avrebbe dovuto separarsi dal corpo, non in forza del suo peccato, ma per necessità di natura, sia anatema. Cosa vuol dire questa cosa qui? Non vuol dire che l'uomo non sarebbe morto, ma che la fine della vita sarebbe consistita, secondo il concilio di Cartagine, non in una separazione dal corpo, cioè l'uomo sarebbe morto e poi immediatamente sarebbe stato portato anche col corpo nel cielo, ma sicuramente l'uomo sarebbe morto. Tant'è vero che la Chiesa, proprio per coerenza, a colei che non ha conosciuto il peccato ha detto di non esserci stato questo effetto del peccato. Maria è morta, ma non si è dissolta nel sepolcro. Ma noi sappiamo che Maria è stata assunta in cielo anche col corpo, come ha proclamato con un dogma solenne Pio XII nel 1950, quando ha dichiarato l'assunzione al cielo di Maria anche con il corpo. Quindi la morte fa parte del nostro essere creature. Se volete, il peccato ha aggravato la nostra chiamata alla morte, facendo della natura umana una natura storicamente ferita, che vede la separazione dal corpo, che invece non sarebbe stata prevista se l'uomo non avesse peccato. Nella Bibbia la morte spesso è un momento sereno, vissuto nella dignità, vissuto nella benedizione riconoscente, attorniati dai figli, dagli amici, dalle amiche che sono vicini a noi e a cui lasciamo un esempio anche nel morire. Altro che le morti attuali, che spesso avvengono nell'anonimato di una corsia d'ospedale, dove non ti lasciano vicino né un parente, né un confratello, né una consorella, perché c'è il Covid, e muori lì da solo, dietro un paravento, mentre magari il vicino sente la radiolina o la vicina sta guardando la televisione. Una morte solitaria, Difatti uno dei drammi del momento acuto del Covid è stato anche questo, che il gran numero di morti e la paura del contagio ha portato a proibire le onoranze funebri, religiose o civili, no? Tante persone sono state inumate senza l'accompagnamento di una preghiera, senza un fiore. Ricordate le immagini di quei camion militari che uscivano lì, pieni di bare, che portavano via i malati. Ecco, la morte anch'essa è una vocazione, è un momento di chiamata di Dio. Il Salmo 90 dice infatti al versetto 3: tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate figli dell'uomo. Ecco, vedete, il Signore ti chiama, ma Gesù, come dice la lettera agli Ebrei, è venuto a liberare quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Guardate quanta gente vive sempre nella paura della morte, anche se non lo ammette, anche se non ne parla. Quanta gente è tesa per sempre, perché solo Gesù dà il senso non solo al nostro vivere, ma anche al nostro morire. E allora il credente è colui che vive, come dice Romani 1, nell'obbedienza della fede, anche il momento della morte. La morte che fa parte della vita. Ben lo sapeva San Francesco d'Assisi, quando nel 1226, ormai agonizzante, aggiunge un'ultima strofa al suo splendido Cantico delle Creature, in cui aveva lodato e benedetto il Signore per il sole, la luna, per Sora Madre Terra, per le acque, per le stelle, per i fiori, eccetera, e dice di lodare il Signore anche per la morte, laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Ecco, la morte come sorella, come sora, da accogliere nell'obbedienza, da affidarsi a Dio. E a volte questo è capito più da persone di altre religioni che dagli stessi cristiani. Io ricordo sempre che forse qualche sorella non lo sa perché i primi giorni non ci siamo visti, io sono anche il segretario del coro Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, che lavora soprattutto con i missionari e le missionarie della consolata a Roraima. E padre Silvano Sabatini, che forse molti di voi hanno conosciuto, questo particolare missionario che fu veramente un pioniere, un profeta, un antropologo, uno scopritore di nuovi popoli, tra cui gli Yanomami di Roraima, mi raccontava sempre di aver assistito alla morte di un Tushawa, cioè un leader indigeno Yanomami, a Catrimani, dove voi avete questa splendida missione in cui io sono stato, in piena foresta amazzonica, e questo moriva a 34 anni. Ma tra gli Yanomami la vita media è di 35-40 anni. E quest'uomo moriva serenamente, diceva: sono contento di morire perché ho vissuto, ho cacciato, ho pescato, ho avuto figli, ho difeso la mia tribù. Sono contento di morire perché ho vissuto. Pensate se adesso uno a 34 anni facesse questo discorso. Però vedete come qualche volta il non credente in Cristo vive serenamente la sua morte, forse più di noi cristiani. La morte allora che cos'è? Prima di tutto è il segno della nostra creaturalità, è il segno della nostra finitudine. Siamo creature, non siamo Dio e quindi siamo limitati, e la salvezza può arrivarci soltanto da Dio. Solo Dio può farci superare il limite della nostra storia biologica. Secondo, mentre quando parlavamo della spiritualità della vecchiaia dicevamo: ahimè, non possiamo rifarci a Gesù come modello e maestro, perché Gesù non ha avuto il dono della vecchiaia, Gesù invece ci è modello nel morire. Innanzitutto Gesù ha accettato la morte, condividendo fino in fondo la nostra condizione creaturale. E allora Papa Francesco ci dice spesso una cosa che a me piace molto. Sono cambiato negli anni. Quando ero giovane mi piaceva il crocifisso di Tesè, che è un crocifisso vuoto, non si vede niente, c'è l'immaginetta della croce all'interno di un tondino, no? Andando avanti sono diventato come dice Papa Francesco. Papa Francesco dice: se vuoi capire il cristianesimo, se vuoi capire il senso vero della vita e della morte, contempla il crocifisso. Ma dice: ma non i crocifissi belli, quelli dove Gesù è già tutto glorioso, già tutto risorto, e io la moglie di Lucca, che dove si venera il famoso volto santo, questo crocifisso attribuito dalla tradizione a San Luca, che è un magnifico crocifisso risorto, già vestito in abiti sacerdotali di bellezza. Ecco, il Papa dice: non guardate questi crocifissi, guardate quei crocifissi brutti, dove si vede Gesù che soffre, dove si vede il sangue che cola, dove si dice, vede davvero quell'uomo, come diceva Isaia 53 parlando del servo soffrente, che non ha in sé bellezza, che non ci fa tirare gli sguardi, ma dalle cui piaghe siamo stati guariti. E allora dice: se non riesci a capire in quel momento il senso della tua povertà, della tua malattia, della tua morte, entra addirittura nelle piaghe di Cristo. Entra, dice il Papa, nelle chiame di Cristo, perché là ha sede la misericordia divina. Ecco, dovremmo davvero saperci ancora emozionare di fronte al crocifisso. Purtroppo il crocifisso è diventato per noi qualche cosa di banale, di mondano. E io, quando facevo il medico fino a 3 anni fa, quando visitavo un paziente o soprattutto una paziente, vedevi che questa così spogliandosi aveva la catenella con il crocifisso unito magari a un cornetto, unito al Buddha, così, come un bijou qualunque, insomma, no? Ecco, eppure siamo l'unica religione al mondo che ha come emblema non un simbolo luminoso, non un astro celeste, come la mezzaluna islamica, non il pacioso Buddha, ma un uomo torturato con le più abominevoli sevizie del suo tempo. La croce era veramente il massimo delle torture di allora. Ma proprio per questo ogni uomo, anche quello che soffre di più, anche quello che ha subito le violenze più terribili, anche quello che è colpito dal male più atroce, può volgere al crocifisso lo sguardo e trovare in quel Dio che viene fisso là la massima comprensione, la più piena solidarietà. Se vi ricordate, fino a qualche anno fa, il Venerdì Santo, cantavamo quell'inno: o voi tutti che andate per la strada, guardate e vedete se c'è un dolore pari al mio dolore. Ecco, il crocifisso è una grande carta assorbente, è un'immensa spugna, è una potente calamita. Non c'è dolore che non venga raccolto in quella croce. Non c'è morte che Gesù non prenda con sé. In quella croce c'è il mio dolore, le mie malattie, le mie sofferenze, le mie limitazioni. Gli ha già prese tutte con sé nella sua croce, per distruggerle poi nella resurrezione. Al punto che a un certo momento Gesù non ce la fa più. Ci dice Luca 23 che allora presero un certo Simeone di Cirene e gli posero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Ecco, è un Dio che non ce la fa più. Quando mi viene da dire: Signore, non ne posso più, allora devo pensare che c'è qualcuno che mi capisce, perché ha provato cosa vuol dire non poterne più. Ma Gesù c'è anche modello del modo di morire. Certo, come Gesù dovremo lottare senza quartiere contro la malattia, pregando che passi da noi questo calice. L'ha fatto anche Gesù. Quindi non è che noi accettiamo il dolore, la malattia. Al Signore non piace il dolore e la malattia. Si è incarnato apposta per sconfiggerli e per vincerle. Quindi la sofferenza per Dio è una boiata pazzesca. Non è qualcosa che di bello, di spirituale. No, è una cosa che se possiamo dobbiamo evitare. Ecco, quindi ben venga ogni terapia medica, ogni progresso scientifico, ogni ricerca volta a sconfiggere o almeno ad alleviare le nostre patologie. Ma poi dovremo fare come Gesù, obbedienza alla nostra condizione, accettando che il mistero dell'amore di Dio si compia nella nostra dimensione di finitudine, di limitatezza. Perciò, Padre, non come voglio io, ma come vuoi tu. Inoltre, come Gesù, anche di fronte alla morte, non dovremo chiuderci in noi stessi, ma dovremo allargarci verso gli altri. Pensate a Gesù che prima di morire nell'ultima cena fa quella grande preghiera, la cosiddetta preghiera sacerdotale, Giovanni 15-17, no? Per tutti i suoi. Pensate a Gesù che nel Getsemani si preoccupa che gli apostoli non vengano arrestati insieme a lui. Pensate a Gesù che lungo la faticosa salita al Calvario consola le pie donne. Pensate a Gesù che sulla croce non solo perdona i suoi uccisori, che già sarebbe una cosa grande, Padre perdona loro, ma li scusa. Poveretti, non hanno colpa, non sanno quel che si fanno. E lì, ragazzi e ragazze, diventa veramente qualcosa di sublime, no? Pensate a Gesù che si preoccupa della salvezza del ladrone crocifisso con lui. E pensate a Gesù che muore pregando. Voi sapete che Gesù muore dicendo: e lì la massa Bartani. E tutti noi diciamo: ah, Gesù si sente abbandonato da Dio. Ma non è vero! Gesù sta recitando il Salmo 22. Allora siamo noi che nel 1447, nella famosa Bibbia di Estienne, abbiamo dato i numeri ai salmi. Gli ebrei li hanno sempre chiamati, come fanno tuttora, con il primo versetto del Salmo stesso. Quindi il Salmo 22 come comincia? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando l'Evangelista dice Gesù sulla croce disse Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fosse vissuto adesso avrebbe detto Gesù sulla croce dice il Salmo 22. Quindi muore pregando il Salmo 22, che è un salmo bellissimo, eh? Metà salmo dice Signore sto proprio male, non ne posso più, sono in una situazione disperata. Ma metà salmo dice ma io confido in te, io so che tu mi farai, mi guarirai, mi ridarai vita, potrò annunziare alla grande assemblea la tua gloria e la tua misericordia. Ricordatevi bene questo, solo noi diamo i numeri per i salmi, cioè solo noi, dal 1500, da quando sono cominciate ad essere stampate le Bibbie, prima non c'è. Gli ebrei continuano, come noi a volte, no? Che ne so, la famosa canzone di Orietta Berti, diciamo, ah ecco, Orietta Berti canta finché la barca va, oppure diciamo cantiamo insieme Fratelli d'Italia, vedete che tra l'altro non si chiama Fratelli d'Italia ma si chiama Inno della Nazione Italiana, ma tutti noi lo chiamiamo con le prime parole della canzone, dell'inno eccetera. I salmi per gli ebrei si chiamavano con il nome del primo versetto, nominando il primo versetto. Allora Gesù muore pregando, recitando il Salmo 22 e poi recitando anche il Salmo 31, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ed è significativo che mentre Luca fa esclamare al centurione di fronte alla morte di Gesù, veramente quest'uomo era giusto, e in Matteo venga riconosciuto figlio di Dio dal terremoto, Marco, che è il teologo della croce, che è il teologo del discepolato, della sequela, lo fa riconoscere come figlio di Dio dal modo con cui muore. Allora il centurione che gli stava di fronte, vedendolo spirare in quel modo, disse veramente quest'uomo era figlio di Dio. È morto in una maniera così nobile, così bella, così alta, che il centurione è abituato a quotidiani esecuzioni capitali, dice no, quest'uomo è morto da Dio, veramente era figlio di Dio. E allora il credente, sull'esempio di Gesù, affronta la sofferenza da creatura nuova, non come gli altri uomini, ma come vero figlio di Dio. E allora ecco che la Chiesa ci ha sempre aiutato a questo, Pensate a quante vie crucis abbiamo fatto, pensate a quanti ritiri nella settimana santa o nel venerdì santo, pensate al fatto stesso di mettere il crocifisso nei luoghi topici dell'esistenza umana, negli ospedali, nelle aule di giustizia, sulle vette dei monti, sulla bara del defunto. Ecco, la Chiesa cerca di educarci a questo. Paolo diceva quotidie morio, io muoio ogni giorno. E allora il credente come Gesù dovrà cercare di amare fino alla fine. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quindi anche nel tempo della morte ricordare il primato del comandamento dell'amore. Pensate alla famosa preghiera semplice di Francesco d'Assisi, che viene attribuita a Francesco d'Assisi. Poi adesso gli storici dicono che probabilmente è del beato Egidio d'Assisi, uno dei primi frati di Papa Francesco, ma che comunque riflette la spiritualità di San Francesco. Quando si dice, o Signore, che io non cerchi tanto di essere consolato, ma di consolare, non di essere compreso, ma di comprendere, non di essere amato, ma di amare, perché nel dare che si riceve, nel dimenticare che si trova, nel perdonare che si è perdonati, nel morire che si risuscita alla vita eterna. E poi c'è un altro versetto che ho scritto in questo momento al mio parroco, che è anche vescovo ausiliare, Monsignor Fiandino, voi lo conoscete, che poveretto, sapete, ha avuto un grosso problema, a più di 80 anni, 83, 84. Un mese fa portava la comunione a un malato, uscendo di casa è precipitato dalle scale di questo malato, si è rotto la tibia e il perone. E gli hanno messo prima un fissatore esterno per un mese, poi adesso gli hanno fatto un interventone enorme con chiodi, viti, placche, e per 2 mesi al cottolengo con la gamba in su che non può appoggiarla, e poi comincerà la fisioterapia. E voi sapete bene che stare 4 mesi a letto per qualunque anziano è una cosa che ti butta molto giù, soprattutto per uno iperattivo e dinamico come lui, che 3 giorni prima di questa cosa qui, alla mia domanda, ciao Don Guido, come stai? Mi aveva risposto, se non dicessi che sto benissimo, direi una bestemmia. Mi aveva colpito 3 giorni dopo, guarda in me. Orbene, io ho recitato questo versetto, ci scriviamo via mail, perché non vuole visite per il momento, che secondo me è uno dei più belli di tutta quanta la Bibbia. Fissatevi una memoria, si ricorda anche bene, 1 Corinti 10:13, 1 Corinti 10:13. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Lo ripeto perché è spettacolare. Dio è fedele e non permetterà mai che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Cosa dice questo versetto? Che Dio ci ama, è fedele. E allora siamo sicuri di 3 cose. Primo, che la prova non sarà mai superiore alle nostre forze. Secondo, che avremo le energie necessarie per sopportarla. Terzo, che ci sarà data una via d'uscita, una soluzione del problema. Quindi il credente sa che la prova non sarà mai superiore alle mie forze, avrò la forza per sopportare le prove e il Signore mi darà una via d'uscita, Terzo, vincere l'ansia nel dolore, nella sofferenza, nella malattia. Tante volte noi ci lasciamo prendere dall'ansia. Quanto durerà la mia malattia? La sopporterò? Quanto avrò da vivere? Dovrò avere dei dolori, delle sofferenze, eccetera. Ma Gesù ci dice, per la vostra vita non affannatevi. Guardate gli uccelli del cielo, il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E allora perché vi affannate? Guardate come crescono i gigli del campo. Io vi dico che neanche Salomone vestiva come uno di loro. Non affannatevi dunque. Di queste cose si preoccupano i pagani. Ecco, per 3 volte viene ripetuto in Matteo 6, 25, 34 il verbo merimnei, che le nostre Bibbie traducono non affannatevi, ma è un verbo che esprime più che altro la situazione psicologica, l'ansia, la preoccupazione. La vera traduzione è non siate ansiosi, non siate ansiosi, non abbiate ansia, perché il Signore vi ama. E il Signore che provvede agli uccelli del cielo, ai gigli del campo, quanto più provvederà a voi. E poi quel finale bellissimo, anche qui che traduciamo sempre male. 2 passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di questi cadrà a terra, aneu tu patros humon. Io non so perché le Bibbie traducono senza che il Padre vostro lo voglia. Ma il Padre vostro non vuole mica che il passero cada a terra. Il testo greco dice aneu tu patros humon, senza il padre vostro, bellissimo. Non esiste che un uccello cada dal ramo senza che il padre sia lì, senza che il padre sia lì dove è caduto l'uccellino. Neanche uno di essi cadrà senza il padre vostro. Dio non solo non ci manda le nostre cadute, le nostre angosce, ma nessuno di noi, anzi nessuna creatura, nemmeno il passero, è nel dolore senza il padre nostro, cioè senza che Dio sia con lui, a soffrire con lui, a morire con lui. E allora abbiamo bisogno di abbandonarci nel Signore, che ci dice: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi ed io vi ristorerò. Oppure pensate a Pietro, che nella sua prima lettera al capitolo 5 cita il Salmo 55: gettate in lui ogni preoccupazione perché egli ha cura di voi. Secondo me è uno dei versetti anche qui più belli, eh? Sempre difficile dire quali sono i versetti più belli della Bibbia, ma se voi fate mentalmente nella vostra vita spirituale una classifica, questo sicuramente sta molto in alto. Getta nel Signore le tue preoccupazioni perché egli ha cura di te. Sono preoccupato, sono angosciato, sono triste, come mi ha fatto piacere sentire una consorella prima che diceva: se siamo anziani, se siamo malati, dobbiamo saper ridere. Ecco, questo è qui, questo è veramente avere capito la fede come l'avete capita voi, perché il Signore ti dice: getta in me il tuo affanno perché io ho cura di te. Ancora, quarto punto, vivere l'oggi. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini, a ciascun giorno basta la sua pena. Ecco, spesso buona parte delle nostre inquietudini nel tempo della malattia nasce dalla nostra preoccupazione per il domani, per il domani. Gesù dice: vivi l'oggi, non pensare al domani, a ogni giorno basta la sua pena. E ancora una volta vi porto come esempio quel grande santo che è stato Giovanni XXIII, che vi dicevo quando era poi quasi malato terminale, ha tirato fuori quello che viene chiamato il decalogo della quotidianità. Forse l'avrete già letto da qualche parte, ma è così bello che lo rivedo con voi per sommi capi, insieme. Si intitola Solo per oggi. Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata, senza voler risolvere il problema della mia vita tutto in una volta. 2. Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto. Mi vesterò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, non criticherò nessuno, non pretenderò di migliorare o disciplinare nessuno tranne che me stesso. 3. Solo per oggi sarò felice, nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo nell'altro mondo, ma già in questo. 4. Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze si adattino a me. 5. Solo per oggi dedicherò 10 minuti del mio tempo a qualche buona lettura. 6. Solo per oggi compirò una buona azione e non la dirò a nessuno. 7. Solo per oggi farò almeno una cosa che non desidero fare, e se mi sentirò offeso nei miei sentimenti farò in modo che nessuno se ne accorga. 8. Solo per oggi mi farò un piccolo programma. Forse non lo seguirò a puntino, ma lo farò. E mi guarderò bene da due malanni la fretta e l'indecisione. 9. Solo per oggi crederò fermamente che la buona provvidenza di Dio si occupa di me come nessun altro esistente al mondo. 10. Solo per oggi non avrò timori. In modo particolare non avrò paura di godere di ciò che è bello e di credere alla bontà. Posso ben fare per 12 ore ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. Basta ciascun giorno il suo affanno. Ecco, ogni giorno è prezioso perché è il momento in cui io posso dire ti amo a questo Dio innamorato di me che mi dice ti amo. Quinto punto, la prova ha sempre un limite. Monsignor Tonino Bello, molti di voi lo conosceranno, il famoso di cui è cominciata la causa di beatificazione, già presidente vescovo, presidente di Pax Christi, che muore in me anche lui per un tumore allo stomaco, stesso tumore di Papa Giovanni, dice che per lui il versetto più bello della Bibbia, anche qui facciamo la classifica, sapete qual era? È questo: da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Scrive Monsignor Bello: da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio. Forse è la frase più oscura di tutta la Bibbia, ma per me è una delle più luminose, proprio per quelle due riduzioni di orario che stringono come due paletti invalicabili i tempi in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Non è oltre consentita la sosta sul Golgota. Dopo 3 ore ci sarà la rimozione di tutte le croci. Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione dalla croce. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco lo sguardo di Maria che ti avvolge di tenerezza. Tra poco il buio cederà il posto alla luce, la terra esulterà di gioia e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. È un brano un po' più lungo, ma è di una bellezza incredibile. Finisco, guardate, la resurrezione la facciamo la prossima volta. Così facciamo tutto, la prossima volta paradiso e basta, eh? Quindi resurrezione e vita eterna in Dio. E quindi faremo tutto quello. La morte è la parusia del Signore. Voi sapete che parusia è un termine che viene fuori tante volte nel Nuovo Testamento, in Paolo, nelle lettere di Giovanni, nell'Apocalisse. La parusia era la venuta dell'imperatore in una città, eh? Tant'è vero che hanno trovato un'iscrizione a Tegea in Grecia, anno 69 dalla prima parusia del dio Adriano, cioè dell'imperatore Adriano in Grecia. Voi sapete che si parla di una prima venuta del Signore, e questa prima venuta del Signore c'è già stata, l'incarnazione, passione e morte. Con il Natale cominceremo a meditare su questo tema dell'incarnazione del Signore, di questa sua prima venuta in mezzo a noi. Poi si parla anche della seconda venuta del Signore. Ma tante volte quando si parla della seconda venuta del Signore, tutti pensano alla fine del mondo, no? E dicono, vabbè, tanto non si sa mai quando arriverà e buonanotte. No, sorelle carissime, la seconda venuta del Signore, proprio in una lettura corretta degli scritti apocalittici del Nuovo Testamento, è il momento della nostra morte, è il momento della nostra morte, è quando moriremo che verrà il Signore. Quindi è in quel momento lì che il Signore verrà incontro a noi sulle nubi, vedremo cosa vogliono dire le nubi la prossima volta, che verrà ad incontrarci, che verrà a prenderci, che verrà anche a giudicarci, e vedremo la prossima volta cosa significa il giudizio. Sarà il momento in cui Dio ci prende con sé. Finalmente lo incontreremo. Tutta la vita, lo dice Paolo, no? Voi lo amate senza averlo mai visto, ma verrà il momento in cui lo amerete vedendolo faccia a faccia. Ecco, sarà il momento in cui vedremo questo Dio che abbiamo cercato a volte faticosamente, no? Nella nostra vita, tutta la vita. Ecco, vedremo questo Dio, incontreremo questo Dio, e allora la morte sarà il momento bellissimo in cui questo Dio amante, che ci ama alla follia, verrà a prenderci per dire vieni a stare con me, vieni alle nozze col tuo amato, vieni a vivere per sempre con me. Ecco, in questo senso va intesa la lettura apocalittica. Adesso, a partire fra due domeniche, comincerà tutto il tempo d'avvento la venuta del Signore, ma la venuta del Signore non è la fine del mondo. Pensate, la venuta del Signore è il momento in cui il Signore verrà nella mia vita, è il momento della mia morte in cui verrà a prendermi. E allora concludo con un bellissimo midrash. Sapete cosa sono i midrash? Sono delle riflessioni sapienziali che i rabbini ebrei fanno sui passi biblici. Ve lo leggo perché è troppo bello, ve lo sciuperei. Dice che quando Mosè stava per morire, aveva 120 anni, abbiamo visto che aveva cominciato a fare il liberatore di Israele a 80 anni, ha vissuto 40 anni ancora di vocazione, di missione, di peripezie di ogni tipo, ma a 120 anni non si sentiva ancora pronto a morire. Allora Dio scese dall'alto dei cieli per prendere l'anima di Mosè, accompagnato dagli angeli, suoi servitori. Dio disse: dai, forza Mosè, chiudi gli occhi. E allora Mosè li chiuse. Posa le mani sul petto. E allora Mosè le mise sul petto. Poi disse: accosta i piedi. E Mosè li accostò. Allora il santo, benedetto egli sia, chiamò l'anima di Mosè dicendole: figlia mia, ora è giunta la tua fine, parti, non tardare. E Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio della sua bocca. Guardate che visione meravigliosa della morte. La morte sarà il momento in cui Dio viene a baciarci sulla bocca, per prendere il nostro spirito per sempre con sé. Allora, se la nostra sorte sarà di tanta gioia e di tanta bellezza, se la morte sarà non la fine di tutto, ma il momento in cui Dio viene a chiamarmi per entrare sempre con sé, viene a baciarmi sulla bocca, allora non avrò più paura della morte. Allora sarò anch'io un afoberostanatu, un credente che non ha paura di morire, perché il credente sa che il passaggio, che la morte è solo un passaggio alla vita eterna e alla vita piena. E allora benedetta sia anche la nostra vecchiaia, che è il tempo che ci avvicina a questo traguardo, che è il tempo che ci avvicina a questa agognata meta, all'incontro definitivo con il Signore, ad essere da Lui baciati sulla bocca. Qualche